Pagina 3.
Le 9, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Ecco, oggi inevitabilmente non possiamo cambiare ancora argomento alla questione Charlie Hebdo. La questione dell'attentato di Parigi continua a essere il tema, il filo rosso di tutti i quotidiani, ma anche e soprattutto delle pagine culturali, e molte riflessioni si impongono. Intanto vi vorrei segnalare, perché è anche giusto, come dire, parlare della minaccia alle vignette con le parole, anzi i tratti di un vignettista, una vignetta che è apparsa ieri e girata in rete di Stefano Disegni, dove si vedeva appunto un disegnatore che con la sua penna diceva basta, dobbiamo manifestare per la libertà di satira, e allora no, per la libertà di satira, e un interlocutore gli diceva sì, hai ragione, contro gli attacchi islamisti, e lui diceva no, contro la retorica da web, perché con tutto questo je suis Charlie si sta diffondendo, insomma, un clima piuttosto equivoco. C'è una grande retorica, sembra che siamo tutti d'accordo e invece non siamo tutti d'accordo. Ad esempio, alcuni giornali americani come il Washington Post si sono ben guardati dal pubblicare le vignette dicendo non dobbiamo offendere l'Islam. Il Pulitzer Carl Bernstein ha criticato questa linea di posizione, il Times ha detto siamo codardi, altri giornali, il Financial Times ieri ha accusato di stupidità i giornalisti di Charlie Hebdo, di esserseli andati a cercare in qualche modo, e invece altri quotidiani britannici hanno avuto questa cattiva idea di pubblicare le foto di Charlie, il direttore ucciso di Charlie Hebdo, pixelando, però non rendendo riconoscibile la vignetta che stava mostrando. E allora forse qualcosa della minaccia assassina, appunto del ricatto degli assassini sta già funzionando. È un tema di cui parla oggi Giulio Meotti sul Foglio Quotidiano, la notte dei taglialingue sul Foglio Quotidiano, e Giulio Meotti è stato citato nella rassegna stampa di Eric Joseph, perché appunto ci sono moltissime storie di giornalisti e di vignettisti che hanno già perso la voce per colpa degli attacchi degli islamisti. Le regole Rushdie sono oggi in uso nella comunità degli scrittori, ha vinto la paura, sembra che abbia vinto la paura, e insomma per cercare di uscire da questo falso unanimismo e da questa paura che in realtà sta strisciando e serpeggiando, oggi Timothy Garton Ash propone una cosa, lancia un appello ai giornali europei: pubblicate le vignette no al veto degli assassini. E appunto diceva Ash in questa sua riflessione, propongo che tutti i media d'Europa rispondano all'azione assassina dei terroristi islamisti coordinandosi per pubblicare la prossima settimana una selezione delle vignette di Charlie Hebdo, una selezione delle vignette che però, dice Charlie Hebdo, riguardi quelle contro l'Islam, ma anche quelle contro altri soggetti, perché il problema è far capire appunto che la satira, la libertà di satira, è anche la libertà di scegliersi molti bersagli, e però su questo bisogna fare una scelta molto precisa, molto radicale. I giornali italiani sono stati prudenti nel pubblicare questi vignetti, altri giornali hanno proprio preferito non pubblicarle e basta. E insomma, dice Timothy Garton Ash, se non prendiamo una posizione comune su questo, a vincere sarà il veto imposto dagli assassini, perché nonostante le prese di posizione risolute dei media, le vignette solidali e le commoventi manifestazioni all'insegna del motto Je suis Charlie, gran parte delle pubblicazioni lasciate a se stesse in futuro si autocensureranno per paura, appunto la questione di cui parlava Meotti, il fatto che gente rinuncia a denunciare, rinuncia a pubblicare. E aggiunge ancora Timothy Garton Ash, la moneta sovrana della libertà ha due facce. Su un sito web dedicato al dibattito sulla libertà di parola ho formulato il principio in questi termini: non minacciamo di ricorrere alla violenza né accettiamo l'intimidazione violenta. È la seconda affermazione che ora esige questo momento straordinario di solidarietà da parte dei media europei, e quindi questa è la proposta. facciamo un accordo, pubblichiamo su tutti i nostri giornali queste vignette, ma a ognuna di queste vignette poi ciascun giornale aggiunga il commento che preferisce. Quindi unanimismo, ma anche articolazione dei giudizi, pluralismo. Il commento, suggerisce Ash, verrà redatto in forma autonoma da ogni singolo quotidiano, rivista, sito web, blog o pagina di rete sociale, come giusto che sia. Io comunque scriverei così. E qua propone il suo commento: non si deve mai permettere che la violenza limiti la libertà di parola. Per questo, pur non pubblicando normalmente vignette satiriche, abbiamo scelto di farlo oggi assieme ad altri media in tutta Europa. Solo questa solidarietà dimostrerà agli assassini aspiranti agli aspiranti tali che non possono dividere i media per renderli succubi ricorrendo all'intimidazione affinché si autocensuri. L'attacco contro di uno è un attacco contro tutti. In questo senso, soltanto in questo senso, solo facendo qualcosa del genere, siamo tutti Charlie. E così si riuscirà a ribaltare il progetto criminale, dice Garton Ash. Così gli assassini otterranno come unico risultato che le vignette su Maometto saranno sotto gli occhi di milioni di persone che altrimenti non le avrebbero mai viste. Sono gli assassini, non i vignettisti, a far questo all'immagine del profeta. È sorto infatti un enorme legittimo interesse da parte dell'opinione pubblica riguardo alla causa verosimile del grottesco massacro dei vignettisti francesi Charb, Cabu, Honoré, Volinsky e Tignos, nomi ormai entrati nella storia, dei loro colleghi e dei poliziotti per mano dei terroristi. La pubblicazione coordinata delle vignette non è un gesto gratuito e soprattutto, aggiunge Garton Ash, non è un gesto contro l'Islam. Al contrario, è proprio in difesa della realtà per cui i musulmani d'Europa, a differenza dei cristiani e degli atei in gran parte del Medio Oriente, possono esprimere liberamente le loro convinzioni più radicate e sfidare quelle altrui. È in gioco il destino dell'Europa e della libertà. La nostra convivenza nella libertà dipende da questo, che non prevalga il veto degli assassini. Ecco, questa è, diciamo, la proposta di Timothy Garton Ash. Nella stessa pagina di Repubblica, quest'articolo è segnalato in prima pagina e poi torna a pagine 12 e 13, c'è un articolo di Anaïs Ginori che invece racconta un altro degli effetti collaterali dei fatti dell'altro giorno, degli omicidi a Charlie Hebdo, Houellebecq che lascia Parigi il giorno in cui sono stata compiuta la strage, usciva anche su Mission, l'ultimo romanzo dello scrittore francese, avrebbe dovuto iniziare un giro di presentazioni e invece lui, che in qualche modo nel libro profetizza una Francia sottomessa a un nuovo potere islamico, anzi islamista, ha dovuto rinunciare a questo e si è allontanato da Parigi, è stato messo sotto scorta, ma in alcune dichiarazioni che ha rilasciato appunto ai media francesi ripresi da Anaïs Ginori ribadisce: la mia letteratura, dice Houellebecq, è libertà, non ho provocato la strage, e ci mancherebbe che un romanzo provoca la strage, romanzo che peraltro non era ancora uscito al tempo. Ecco, molte cose si stanno intrecciando e siamo proprio nel cuore del problema dell'Occidente, perché appunto ieri c'era qualcuno sui giornali che faceva notare la differenza tra l'11 settembre americano e questo 7 gennaio francese. Mentre l'11 settembre era un attacco che in parte si poteva prevedere, ma mirato dentro una logica militare, questo attacco, che forse è più casuale, meno organizzato, in realtà tocca uno dei pilastri della nostra civiltà, della nostra cultura, la libertà di espressione, uno dei retaggi dell'illuminismo. E allora torniamo a questo punto: dobbiamo difendere i lumi per noi, per gli altri, per tutti quanti. Insomma, fondamentalmente è il quadro, la cornice dentro cui si svolge la convivenza, e per far questo bisogna appunto anche avere il coraggio di essere irresponsabili e irriverenti, come facevano i disegnatori di Charlie Hebdo. E questo è Holiday Joel, Tin Hat Trio, composto dal pianista Rob Barger, dalla violinista Carla Kirsted e dal chitarrista Mark Horton. Per avere i dettagli della musica che stiamo ascoltando, per avere i particolari, le indicazioni di tutti gli articoli che vi segnaliamo durante la trasmissione, vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it, dove appunto potete trovare tutte queste indicazioni. Andiamo avanti con una veloce panoramica sulle pagine culturali dei giornali. Su Repubblica viene intervistato Daniel Pennac, che appunto parla del problema, diciamo, del confronto con l'Islam e con le minacce appunto terroristiche dopo Charlie Hebdo, mentre un ampio articolo nelle pagine di Cultura rischia, e poi forse su questo potrebbe aiutarci un parere di Valentino Lo Surdo, rischia di cambiare alcuni dei nostri parametri, perché il vero Bach, così si chiama questo articolo, si chiamava Magdalena, le suite per violoncello sarebbero state scritte dalla moglie di Bach e non da Bach. Nelle pagine interne di Cultura vi segnalo l'incipit del nuovo romanzo di Umberto Eco, numero zero. Di Umberto Eco si parla moltissimo oggi sui quotidiani, mentre da Internazionale vi segnalo un articolo particolarmente interessante, si chiama Il folle volo ed è la storia di una compagnia aerea, una compagnia di jet privati gestiti da un tal signore che si chiamava Al Dellentash, che negli anni 70 era la compagnia preferita dalle rock star quando si dovevano trasferire da un lato all'altro del pianeta per andare a fare concerti. Però questa compagnia aerea, per appunto VIP del mondo rock, in realtà era anche una compagnia che serviva a fare un capillare traffico di droga, e questa vicenda appunto ci viene raccontata su Internazionale. Sul Fatto Quotidiano viene intervistato sui temi di Charlie Hebdo, Islam, minacce, Khaled, Fuad, Allam, mentre sempre su questo tema, con la consueta mancanza di ironia, Luciana Castellina viene intervistata sul Mattino e dice: quelle vignette non mi piacciono, la satira si farà contro i potenti e non i perseguitati. Ora, non mi pare che le vignette di Charlie Hebdo fossero particolarmente rivolte contro i perseguitati, ma evidentemente Luciana Castellina la pensa diversamente. Su invece Avvenire vi segnalo due articoli. Uno è un'intervista a José Fons, che è uno dei direttori della Specola Vaticana, cioè degli astronomi che fanno capo al Vaticano, luce, scienza e fede per capire l'universo. E poi c'è Alfonso Berardinelli, che parla dell'ultimo libro dello storico Carlo Capra, Gli italiani prima dell'Italia, sono muratori, verri, cuoco, insomma quei lumi precursori dell'Italia unita. Andiamo avanti ancora su Avvenire. Oggi è il giorno del supplemento culturale Agorà. Per Avvenire si segnala l'apertura a Monte Cusaro, nelle Marche, di un museo molto particolare, il Museo delle Locandine Cinematografiche. Andiamo avanti con Libero, dove si parla della Commedia e le stelle. La Commedia è quella di Dante Alighieri, e su una rivista, la rivista Messier, si cerca di dare un'interpretazione esoterica appunto del pensiero di Dante, cabala, astri e alchimia per spiegare Dante. Su invece Il Manifesto si parla dell'ultimo libro di Charles Jenks è un urbanista che scrive di strategie metropolitane, vuole raccontare la sua ossessione è raccontare il postmoderno attraverso l'architettura, ma secondo Il Manifesto non viene affrontato il vero nodo della faccenda, che è quello dei rapporti col mercato e con la finanza. Anche Il Manifesto segnala, come già faceva ieri un altro giornale, la uscita di nuovo nelle sale di Barry Lyndon, il grande film di Kubrick che è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna. Il Messaggero invece vi invita ad andare a Palazzo Braschi a Roma per vedere la mostra sul guardaroba delle star, perché appunto la mostra che raccoglie il lavoro dei migliori costumisti di cinema italiani. E poi sull'Espresso c'è un'intervista a Houellebecq, mentre sul Venerdì di Repubblica viene anticipato con rilievo il nuovo film di Francesca Archibugi, Una sera a cena, la sinistra si sbrana. Per finire, un altro interessante parere su quanto sta accadendo in Francia viene offerto dalla Stampa. Viene intervistato il filosofo argentino Zanaz, che dice: l'Islam non è moderato, ma molti musulmani lo sono. 335-5634-296 oppure pagina 3 @rai.it. Questi sono i nostri recapiti. E invece oggi una telefonata, ha ricordato nel filo diretto con Eric Joseph a prima pagina, un altro delle tragedie che stanno, come dire, gravando sul nostro mondo in questi giorni. Je suis nigeriano, sì, vabbè, a parte questa appunto retorica da WEC, sono anche nigeriano, beh, insomma, è notizia di ieri, è successo nel fine settimana, negli ultimi giorni, la conquista da parte di Boko Haram di oltre 16 villaggi, la conquista e la distruzione, la devastazione nel nord-est della Nigeria da parte di Boko Haram di oltre 15-16 villaggi, si parla forse di 2000 vittime, insomma, ecco, questo è un altro dei temi e quella è un'altra della minaccia del fondamentalismo che pongono appunto non soltanto all'Occidente ma anche nel cuore dell'Africa. Pietro del Soldà, la sua redazione, hanno deciso di affrontare questo tema oggi a Tutta la città ne parla. Se volete dire la vostra, 335-5634-296, questi sono i oppure la città @rai.it. Ascoltatore, alcuni ascoltatori ci continuano a dire che non bisogna fissarsi con questa vicenda delle vignette, ma che pubblicare vignette che non tutti apprezzano sarebbe una malintesa libertà, eccetera. Ci credo che non tutti le apprezzano. Le vignette satiriche sono fatte apposta per non essere apprezzate da tutti, per dividere, per far pensare. E Plantu, che è il vignettista di Le Monde, sostanzialmente dice la stessa cosa in una veloce e interessante intervista con Cesare Martinetti sulle pagine della Stampa. Continueremo a prendere in giro con le matite, denunciamo le violenze. E nella prima affermazione di Plantu c'è già però un insegnamento più complesso. E adesso il faut continuer, semo che, dice Plantu, ovvero dobbiamo continuare a prendere in giro, ma anche semo che a prenderci in giro. Questo è il lavoro del vignettista, questo è il lavoro della satira, questo è il lavoro del pensiero libero fondamentalmente. E allora Plantu, appunto vignettista di Le Monde, cerca di spiegare qual è il loro lavoro. Ci sono mille modi di raccontare le cose. Ho passato la notte qui al giornale a ricevere disegni dal Medio Oriente, dal Maghreb, di tutte le religioni. C'è l'immagine seria e rispettosa e ci può essere quella un po' folle, e noi vogliamo di tentare di essere più forti degli intolleranti, essere impertinenti senza offendere i credenti. Bisogna continuare la battaglia avendo rispetto per il dolore delle persone che vivono in Iraq o in Afghanistan e smettere di dire che la guerra è lontana. No, è qui a casa nostra. C'entra, non c'entra la religione con questa storia? Ecco, il parere del vignettista Plantu è: a noi non interessa sapere se Gesù Cristo ha camminato sulle acque o cosa ha fatto Maometto. Quello che ci interessa è: c'è una donna lapidata? Non è un problema di religione, ma di diritti umani. E quindi prendiamo matite e pennarelli per denunciare le violenze. E capita che ci riusciamo, perché l'arte e la creatività sono sempre più forti dell'intolleranza. Questo naturalmente in teoria, a meno che l'intolleranza appunto non si armi di Kalashnikov, ma l'arte continua a essere appunto una forma di critica sotto anche il segno della beffa, dello sbeffeggio. E quindi l'ultima domanda è quella veramente fondamentale: a Charlie Hebdo qualcuno aveva passato il segno del rispetto? E la risposta di Plantu è: io penso che gli artisti abbiano tutti i diritti di disegnare e fare il ritratto di chiunque. Ci ho detto, siamo nel 2015, bisogna fare attenzione, perché laggiù all'angolo della strada c'è un mascalzone che aspetta soltanto che gli facciamo un regalo per liberare le sue folle armate di Kalashnikov. Abbiamo creato l'associazione 10 anni fa, quella dei appunto vignettisti, per battere l'imbecillità e dei farabutti. Ma appunto questo è un altro discorso. Il problema è che non si può passare il segno del rispetto, che è qualcosa che riguarda le relazioni personali tra gli individui o tra i gruppi, non si può passare invece sul fronte del pensiero. Sul fronte del pensiero, come dicevano appunto gli stupidi, gli irresponsabili di Charlie Hebdo, nulla è sacro e tutto si può dire e soprattutto tutto si può disegnare. Di informazione, parliamo di limiti della satira, di limiti della capacità di critica, parliamo appunto della censura terroristica e di questi temi, ma da un punto di vista molto diverso, da un'angolazione in qualche modo opposta, parla anche l'ultimo romanzo di Umberto Eco, Umberto Eco numero zero. I grandi temi del romanzo di Eco sono fondamentalmente due. Uno è quello classico, uno degli argomenti su cui Eco ha lavorato più a lungo in tutta la sua vita di narratore ma anche di semiologo: il complotto, la mentalità paranoica, l'idea che dietro la storia ci sia un grande vecchio, una macchinazione. Su questo fronte abbiamo avuto una anticipazione, poi vi parleremo delle anticipazioni dei settimanali, dei supplementi dei quotidiani nel fine settimana. Abbiamo avuto l'anticipazione che sta scrivendo il direttore del Domenicale del Sole, Massarenti, in cui appunto riflette, e uscirà domenica, riflette sul lato appunto eco teorico della paranoia, eco teorico del complotto. Un altro aspetto, quello della macchina del fango, quello appunto dei meccanismi dell'informazione, invece viene affrontato in un colloquio sull'Espresso tra Saviano ed Eco, mediato da Waldeck Goldcorn. E appunto perché il libro si chiama Numero Zero, il numero zero è quello di un giornale ed è un racconto tra gli anni 70 e gli anni 80 in cui la storia d'Italia viene vista attraverso i meccanismi della comunicazione. In Numero Zero, dice Saviano, c'è uno sguardo sui meccanismi della comunicazione che in Italia non c'è ancora stato, e mi ricorda le analisi di Julian Assange. Ecco, diciamo che è un po' più anziano di Saviano, in realtà puntualizza: non ho voluto scrivere un trattato sul giornalismo, ho insistito su una particolare redazione che fa parte della macchina del fango, però da oltre 40 anni, quindi non ha bisogno di Assange, ecco, per questo, però da oltre 40 anni continua a riflettere, a discutere sui limiti e sulle possibilità del giornalismo. In questo romanzo ho riusato una quantità di cose che avevo già scritto, a partire dalla polemica negli anni 70 con Piero Ottone sulla possibilità di separare i fatti dalla riflessione. Quindi la mia è una storia sui limiti dell'informazione giornalistica. Aggiungo che il meccanismo della macchina del fango, dell'inseminazione, era usato già ai tempi dell'Inquisizione, quindi altro che Assange, stiamo andando ancora indietro. E peraltro, per tornare un po' a parlare di Francia, Umberto Eco sa benissimo che non soltanto l'Inquisizione ha fatto uso della macchina del fango, dell'insinuazione, della calunnia e delle notizie messe in giro ad arte per ottenere i suoi scopi, ma anche il grande nemico dell'Inquisizione, anche i Lumi, anche l'Illuminismo, si sono serviti dell'opinione pubblica e dei meccanismi di manipolazione delle informazioni, appunto per far passare le loro idee. Libelli e scritte hanno attraversato tutto il Settecento e hanno eroso il potere assoluto del re, ma su questo ha scritto cose molto interessanti uno storico che si chiama Robert Darnton. Comunque, se volete saperne di più, un po' tutti i giornali oggi parlano del libro di Eco, ma vi segnalo in particolare appunto questo colloquio a due voci tra Roberto Saviano e Umberto Eco sulle pagine dell'Espresso. Ebbene, appunto, come anticipato, concludiamo con l'anticipazione di alcune dei supplementi del giornale, supplementi culturali del fine settimana. Non vi citiamo Left perché ne ha parlato la settimana scorsa Edoardo Camurri, e Left per le feste usciva con un numero doppio. Naturalmente ci auguriamo che Left torni in edicola. Sappiamo che anche questa testata sta attraversando un periodo difficile di riorganizzazione interna, e naturalmente per il bene del panorama informativo italiano, in un mondo in cui abbiamo già perso delle voci da parte, appunto sono spariti Pagina 99, sparita l'Unità che ancora non riappare, stanno succedendo cose molto discutibili anche all'interno del mondo dell'editoria, anzi ci si ripromette che perlomeno su una delle questioni su cui è stato molto chiaro Edoardo Camurri nel mese scorso, la vicenda del caso Carocci minacciato dal Mulino, domani l'assemblea dei soci del Mulino faccia chiarezza, dia un segno di illuminismo e anche, come dire, di welfare, di saggezza. Ecco, vabbè, insomma, quindi ci auguriamo che Left torni in edicola, mentre invece sicuramente in edicola domenica troverete il domenicale del Sole 24 Ore, che ha un'apertura dedicata a Manzoni. Senza colonna non è Manzoni. Due ottime edizioni ci restituiscono tutte le sfumature dei Promessi Sposi, ma proporli insieme o meno alla colonna infame fa la differenza. E questa è la riflessione che fa Salvatore Silvano Nigro, mentre invece Pierangelo Buttafuoco è stato scelto per presentare al lettore del Sole 24 Ore il romanzo di Houellebecq, quindi Soumission, e l'Islam spense i lumi, Francia 2022, i fratelli musulmani vincono le elezioni, in uno scenario tratteggiato con grande sapienza narrativa. Da segnalare anche un interessante articolo di Nicola Gardini su Walter Benjamin, esce negli Stati Uniti la biografia del pensatore tedesco, Una vita vissuta nel dettaglio, molte altre le cose naturalmente che potete trovare sul domenicale, come potete trovare su Alias di sabato, il supplemento del Manifesto, un articolo interessante, Stelle vagabonde, culto dei presagi, l'adorazione del sole e della luna era considerato dai greci un'usanza da barbari, e poi successero altre cose. Poi arriva Roma sotto il segno del Toro, e quindi sono i romani ad aver introdotto questo genere di cose. Un altro articolo invece viene segnalato dal Alias di domenica, dal supplemento domenicale, il catechismo di Le Corbusier, appunto si cerca di capire qual è stata l'importanza dell'architettura religiosa nell'opera di Le Corbusier a partire dalla cappella di Ronchamp, in un libro che sta per uscire illustrato da Jacabuc. Ecco, queste sono alcune delle anticipazioni dei quotidiani di oggi. Con Pagina 3 Vittorio Giacopini torneremo a sentirci appunto lunedì alle 9, ma prima dobbiamo avere le anticipazioni di Valentina Losurdo sulla musica di questa puntata di oggi di Primo Movimento.
2032, ci prepariamo a questa data, il 300° anniversario della nascita di Haydn, con un primo disco che è il preludio di tanti tanti altri, con Giovanni Antonini alla guida del Giardino Armonico.
Benissimo, mentre invece qui alla guida del disarmonico giardino di Pagina 3 c'era Fiore Liborio in console, Marco Pompi in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. Da Vittorio Giacopini, appuntamento a lunedì alle 9 con Pagina 3.